Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Patrizio Ciprari, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che si occupa evidentemente di salute. E in questo periodo estivo sono molti coloro che si mettono e si stanno permettere in viaggio, e allora abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi proprio a, diciamo, la prevenzione e anche magari a una maggiore conoscenza di quelle che sono le più comuni malattie del viaggiatore. Lo facciamo con un esperto competente evidentemente in materia, che ringraziamo e salutiamo per essere con noi disponibili in questo momento telefonicamente, il professor Roberto Cauda, direttore dell'Istituto di Malattie Infettive proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
E in particolare magari agli imminenti viaggiatori o comunque a coloro che amano fare viaggi, per capire come meglio affrontarli, organizzarli, prevenire eventuali problemi. E allora, visto che io ho parlato di malattie del viaggiatore in senso generico, professore, ci aiuti a sintetizzare quali sono le principali e come possiamo fare un quadro iniziale parlando di malattie del viaggiatore?
Si tratta di un elenco peraltro piuttosto lungo di malattie, si tratta di malattie per lo più non più presenti da noi, che rispecchiano spesso delle situazioni di difficoltà locale per le condizioni igieniche. Sono comunque malattie, mi preme dirlo da subito, che non devono assolutamente impedire di metterci in viaggio, perché il viaggio è un'esperienza magnifica. L'importante è, come avremo modo di meglio indicare nel prosieguo di questa intervista, viaggiare con la testa, cioè cercare di prendere, di mettere in atto tutte quelle misure che in qualche modo ci mettono al riparo e ci proteggono dalle malattie.
Ecco, allora professore, ha detto proprio bene lei, cerchiamo di capire come si può fare per meglio prevenire, che cosa si deve fare, diciamo, gli accorgimenti principali.
Guardi, si tratta di vedere un po' anche i tipi di malattie, come si trasmettono e qui discende, da questo discende poi la possibilità di prevenirle. Ci sono sicuramente malattie legate ad insetti, alla puntura di insetti, tra tutti la più importante è la malaria, poi c'è la dengue, le febbri emorragiche, la febbre gialla. Per ognuna di queste, forse con l'eccezione delle febbri emorragiche e della dengue, abbiamo la possibilità di prevenirle, di fare magari una, come per la malaria, una profilassi con dei farmaci. Poi ci sono malattie legate a condizioni igieniche, come dicevo prima, che localmente possono essere di standard più basso che le nostre, mi ricordo l'amebiasi, il colera, il tifo, la diarrea del viaggiatore, che sono certamente malattie per le quali vanno messe in atto delle regole, delle disposizioni che sono in qualche modo di prevenzione, di osservare che cosa si mangia e che cosa si beve. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio per prevenire questo tipo di malattie, che sono malattie legate alla scarsa igiene, alla scarsa sicurezza degli alimenti, ha redatto delle 10 regole d'oro. Ora io peraltro non me le ricordo tutte a mente, però qualcuna, il senso, la filosofia me lo ricordo, è la sicurezza degli alimenti e dell'acqua, ad esempio bere soltanto acqua imbottigliata, non bere acqua di cui non si sa ad esempio l'origine, stare molto attenti al ghiaccio, perché il ghiaccio non sappiamo con che acqua è stato preparato. Conservare bene gli alimenti, cioè la catena del freddo, perché un alimento che viene mal conservato può dare origine allo sviluppo di malattie, di germi, evitare il contatto tra i cibi cotti e i cibi crudi, avere una scrupolosa igiene delle mani, proteggere gli alimenti dagli insetti e dai topi.
Insomma, non se le ricordava, ma più o meno se le ricordate quasi tutte, professore.
C'è un po' un trucco che dicono gli americani, la regola delle tre F, che sono feces, flies and fingers, cioè evitare il contatto con le feci, evitare il contatto con gli insetti e limitare appunto le punture e le dita, cioè l'igiene delle mani.
E sicuramente quest'ulteriore specifica aiuterà i nostri ascoltatori anch'essi a ricordarle sicuramente, grazie anche alla sua elencazione. Peraltro, ecco, parlando di rischi anche per chi si reca nelle aree dove tali malattie sono presenti, ecco, maggiormente, quali sono i rischi e anche qui, insomma, come fare?
Ma guardi, io penso che viaggiare in modo responsabile sia un po' lo slogan che ci dobbiamo mettere tutti un po' in testa, partire avendo fatto dei controlli medici, rivolgersi a chi è esperto, ad esempio un ambulatorio, rivolgerci al nostro medico di famiglia che magari ci conosce meglio di ogni altro, poi ci sono dei centri di travel medicine o di medicina del viaggiatore che sono idonei, ad esempio per programmare le vaccinazioni, per indicarci quale tipo di profilassi antimalarica. Ci sono, anche se questo ovviamente non deve essere il modo per poi gestire in proprio la profilassi, e dei siti del Ministero nostro degli Esteri, della Salute, siti dei CDC di Atlanta, del Centro delle Malattie Infettive di Atlanta, siti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che in qualche modo consigliano sulla tipologia dei rischi infettivi che si possono incontrare nei singoli paesi.
Ecco, quindi ecco, una valida navigazione in questo caso su internet attraverso i siti che ci ha appena consigliato il professor Cauda può aiutarci naturalmente uno a comprendere quali siano i rischi e poi magari ulteriormente ad approfondire come meglio organizzarsi in questo senso e anche come tutto sommato prevenire certe situazioni. E per questo forse pian piano ci porta anche a aprire un'altra pagina fondamentale, vale a dire quella delle vaccinazioni, e in particolare qual è la situazione in Italia in questo ambito, l'importanza delle vaccinazioni evidentemente specificamente legata alle malattie di cui stiamo parlando.
Certamente prima di partire noi dobbiamo un po' ricostruire insieme al nostro medico, insieme a chi ci aiuta nell'andare protetti in quelle aree, la nostra storia vaccinale. Come lei ben sa, come sa chi ci sta ascoltando, ci sono un certo numero di vaccinazioni obbligatorie in Italia, vaccinazioni obbligatorie che peraltro hanno consentito, ad esempio, che alcune malattie fossero veramente quasi scomparse da noi, e la vaccinazione oggi è un po' oggetto di un certo dibattito. Avremmo sentito tutti il grido d'allarme che è stato lanciato dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla riduzione di quell'effetto gregge di protezione dovuta al fatto che c'è una copertura vaccinale che sta diminuendo nell'ambito della popolazione italiana. Quindi, per evitare delle sorprese, che non è soltanto perché siamo andati in un'area del mondo dove ci sono malattie che da noi scomparse, ma per evitare sorprese anche da noi, è bene non abbassare la guardia, e se l'abbiamo fatto nel passato cercare di porvi rimedio, perché le vaccinazioni, e parlo in generale delle vaccinazioni, sono talmente importanti che hanno consentito in alcuni casi di far scomparire dalla faccia della terra malattie che per le quali non esiste una cura. Ne cito due, ne cito il vaiolo e la poliomielite. Quando io ero piccolo e andavo a scuola alle elementari e anche alle medie, non c'era scuola in cui uno o due persone portavano sul loro corpo i segni drammatici della paralisi della poliomielite. Questo praticamente era un po' il frutto del fatto che le vaccinazioni non fossero così capillarmente diffuse. Oggi, con questa diffusione, ha portato a degli innegabili vantaggi.
Ecco, quindi questo è un esempio importante e concreto che deriva anche da un'esperienza proprio nel tempo dello stesso professor Cauda. Torniamo anche proprio al viaggio in sé, quindi sì, a coloro che si apprestano magari a compiere appunto un'escursione più o meno lunga in paesi che possono essere chiamati a rischio. Cosa fare in particolare durante la permanenza?
Ma guardi, io dicevo, prima di partire fare queste visite, addirittura una visita odontoiatrica per evitare sorprese se uno magari sa di soffrire di problemi ai denti. Cosa portarsi nella borsa? In fondo una borsa, portarsi dei disinfettanti, dei repellenti per zanzare, degli antifebbrili, degli antidolorifici, dei disinfettanti per l'acqua, se pensiamo che non ci sarà l'accesso ad acqua in qualche modo confezionata, antidiarroici, antibiotici, magari quelli che noi siamo più abituati a prendere. Questo ovviamente non è un invito al fai da te, però in alcune aree potrebbe anche non esserci una facilità di approvvigionamento. Sui vaccini in qualche modo abbiamo detto, faccio un esempio tra tutti, la vaccinazione antitetanica, se sono passati 10 anni forse è bene fare un richiamo, ma questo ovviamente è un qualche cosa che può essere visto dal medico.
Ecco, poi, professore, mi intrometto per chiederle anche allora a questo punto una piccola specifica sulla profilassi antimalaria, quando e se farla?
L'antimalarica è indubbio che, soprattutto se stiamo come per un viaggio tra virgolette di piacere, un periodo di poche settimane vada sicuramente fatta. Diverso è il discorso, ad esempio, per i missionari, per chi va per lavoro, per chi sta lunghi periodi in aree dove la malaria è presente. Beh, in questo caso il rischio-beneficio tra prendere a lungo una profilassi antimalarica e il rischio della malattia pende più a favore di non fare una profilassi. Però se noi andiamo per un breve periodo, e parlo anche per un'esperienza mia diretta, che se vuole ne parliamo tra un attimo, la profilassi va in qualche modo fatta, ci sono degli ottimi farmaci antimalarici, dipende dall'area dove uno va e ovviamente ci sono farmaci che vengono presi tutti i giorni, farmaci che vengono presi uno alla settimana, non c'è una superiorità dell'uno o dell'altro, va in qualche modo considerata la prescrizione dal medico sulla base della persona che poi li dovrà assumere. È importante ricordare che i farmaci vanno presi per tutto il periodo, ma anche dopo circa una settimana che siamo tornati.
Ecco, a proposito del ritorno, e tra poco invece torneremo proprio anche sull'aspetto malaria e su un'importante missione che la vedrà proprio a breve protagonista, in termini del viaggiatore che rientra da un paese a rischio, ecco, quali sono le azioni da compiere una volta rientrati?
Guardi, la consapevolezza di essere stati in aree dove alcune malattie che da noi non ci sono più ci sono ancora, quindi io ricordo che qualche anno fa veniva distribuito al ritorno dai paesi delle aree calde un bigliettino a cura del Ministero della Salute che diceva: ricordati che sei tornato da un paese dove ad esempio c'è la malaria o altre malattie. Adesso io credo che questa consapevolezza sia in chi viaggia molto più radicata di quanto non fosse negli anni 70-80, quando ad esempio ci sono stati, sono passati anche sui media, ritardi nella diagnosi della malaria. Oggi il viaggiatore medio che torna da un'area dove determinate malattie sono presenti ha la consapevolezza e soprattutto lo dice, se sviluppa dei sintomi, a chi lo cura per vedere se questi sintomi sono relati a questa malattia.
Ecco professore, prima ancora ulteriormente di entrare più nello specifico di quanto anticipavo, ossia di una importante missione che tra l'altro la collega anche alla Conferenza Episcopale Italiana, e ne parleremo tra pochissimo, una battuta dobbiamo pur farla su un argomento che è stato molto nelle cronache degli ultimi mesi. Una parola da parte sua sulla pericolosità o meno di Zika.
E guardi, io ho più volte parlato anche alla vostra radio, in televisione, eccetera. La Zika rappresenta certamente un'emergenza. Ricordo che 2 settimane fa la cover story e la copertina della rivista Time era proprio dedicata a Zika. Nessuno di noi è un indovino, nessuno di noi può fare delle previsioni. Evidentemente il problema non va sottovalutato né va troppo amplificato. C'è stata una presa di posizione di alcuni ricercatori che chiedevano che le Olimpiadi venissero in qualche modo posticipate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, con altrettanto autorevolezza, ha detto che questo non era il caso. Io mi auguro di cuore che queste misure che sono state messe in atto possano contenere questa infezione, che ripeto non è tanto pericolosa in sé, perché si risolve in pochi giorni come un'influenza, ma è pericolosa per i risvolti che può avere sul neonato.
Professore, concludiamo con quello che abbiamo anticipato, abbiamo mantenuto un po' di suspense per i nostri ascoltatori. A proposito di viaggiatori, lei è proprio in partenza per la Tanzania, dove peraltro, al di là del viaggio proprio specifico che lei sta per compiere, è in corso un progetto, un percorso importante. Vogliamo parlarne e a questo punto magari collegarlo anche col discorso che ci stava facendo sulla profilassi antimalaria.
Certamente, sì. Dunque, da un anno e mezzo è in corso un progetto che è stato generosamente finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito dei progetti che vengono finanziati per i paesi che sono in qualche modo emergenti, e si è individuato proprio nel paese Tanzania, in un ospedale Ikonda gestito dall'Ordine della Consolata, un intervento sulle infezioni batteriche gravi e sulla tubercolosi. Quello che noi abbiamo fatto, abbiamo sviluppato un laboratorio di microbiologia per migliorare la diagnosi, individuare percorsi e strategie terapeutiche e soprattutto, come è nello spirito dei progetti della Conferenza Episcopale Italiana, formare il personale in modo tale che questo intervento non risulti soltanto un intervento, mi passi il termine, spot, ma possa iniziare un circolo virtuoso in modo tale che chi è stato fruitore dell'intervento diventi a sua volta il gestore dell'intervento negli anni a venire.
Insomma, quindi mi sembra il modo migliore anche per concludere la puntata odierna dedicata alle malattie del viaggiatore e soprattutto a come prevenirle, come organizzarsi rispetto ai viaggi che tutti coloro che ci ascoltano stanno per effettuare. Auguriamo naturalmente con il massimo della soddisfazione e anche seguendo i consigli che ci ha voluto dare il professor Roberto Cauda, direttore dell'Istituto di Malattie Infettive della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, a cui oltre che ringraziare facciamo i migliori auguri per questa missione importante, per il progetto di cui ci ha parlato con alla Conferenza Episcopale Italiana. Grazie professore.
Grazie veramente di cuore, grazie anche per gli auguri.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.va/105, Effetti Collaterali, la rubrica che si occupa di salute in onda sulla Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, torna puntuale la settimana prossima. E per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e riascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.